tempo dello spirito. Un programma di spiritualità evangelica. A cura di Luisa Nitti, Gael Curtens e Paolo Tognina.
Giovanni Luzzi, teologo e traduttore della Bibbia. Ne parliamo con gli autori della docufiction Don Juan de las Rosas.
Una meditazione biblica curata dal pastore Paolo De Petris sul discepolo Tommaso, credere senza vedere.
E a seguire un ritratto di Nelson Mandela che diventava presidente del Sudafrica esattamente 25 anni fa, e in chiusura avremo l'agenda degli appuntamenti.
Sono questi i temi in programma oggi a Tempo dello Spirito. Buongiorno e ben ritrovati da Paolo Tognina e Luisa Nitti.
Parliamo allora di Giovanni Luzzi, teologo protestante, biblista, conosciuto in particolare per la sua traduzione in italiano della Bibbia. Lo facciamo questa mattina con Daniel Bilenco e Claudio Laiso, che sono rispettivamente autore e regista di una docufiction della RSI che è dedicata appunto alla figura di Luzzi. Allora, benvenuti Daniel e Claudio, grazie per essere con noi stamattina.
Grazie.
Dunque, Daniel, io inizierei proprio da te. Ti chiederei innanzitutto di aiutare gli ascoltatori e le ascoltatrici a capire meglio di chi stiamo parlando. Abbiamo detto Giovanni Luzzi, originario dell'Engadina, lo ritroveremo poi però nella sua biografia a Lucca, Firenze, in seguito tornerà in Svizzera alla fine della sua vita. Chi era Giovanni Luzzi?
Giovanni Luzzi sono appunto un nome e un cognome conosciutissimi presso la comunità riformata, perché la sua Bibbia, la cosiddetta Riveduta, campeggia, appare, letta, vista, conosciutissima in tutto il mondo italofono protestante o di addetti ai lavori teologici. Però fondamentalmente, diciamolo chiaramente, è un uomo sconosciuto ai più, cioè ai non riformati, ai non credenti. Io, per esempio, che non sono nemmeno battezzato, ho origini culturali ebraiche e dunque, come la maggior parte della gente, proprio non lo conoscevo per niente. E forse anche per questo che, per raccontarne la storia in radio, ho titolato Don Juan de las Rosas, appunto, ovvero la sconosciuta storia dell'elvetico cavaliere errante Giovanni Luzzi, oriundo giramondo engadinese, infaticabile biblista di fama internazionale. Sembra un po' un titolo di un film della Lina Wertmüller, però c'è un senso. Da un lato il Don Chisciotte, mi piace dipingerlo così, un giovannin senza paura, e dall'altro Jon ricorda le origini romance engadinese, e Las Rosas, Rosas è proprio il nome vero romancio della frazioncina dove è nato.
Dunque, Claudio Laiso, vorrei chiederti: ma perché avete fatto questa scelta? Come ci siete arrivati? Cioè, dal tuo punto di vista, dove sta, dove risiede l'interesse più forte per questa figura?
Ma innanzitutto devo dire che è stata un'occasione eccezionale, perché durante un viaggio di lavoro nel Canton Grigioni con Daniel, discorrendo in macchina, gli ho raccontato l'aneddoto appunto di Giovanni Luzzi, questo pastore di Poschiavo, della biblioteca di Poschiavo nella quale ha tradotto la Bibbia, e mi ha chiesto chi è. Io, essendo anche figlio di pastore, ho sempre vissuto la fede evangelica in modo forse più intenso rispetto ad altre situazioni, ad altre famiglie, e sotto gli occhi, aprendo la Bibbia, ho sempre letto traduzione riveduta di Giovanni Luzzi, che era un po' la modernità rispetto alla Diodati. Quindi con il papà pastore la Luzzi era fondamentale. E il mio amico Daniel invece è stato colpito, è stato folgorato e è andato a ricercare la vita che anch'io ho scoperto grazie a lui, ed è una vita fantastica, perché passa proprio il secolo breve in un modo eccezionale. La prima parte l'Ottocento, poi il Novecento, insomma si percepiscono queste finestre storiche in questo lavoro, anche in un modo leggero, facile ma intenso, e ti fa pensare.
Daniel, hai organizzato questo lavoro di inchiesta vera e propria, in che modo hai scelto di raccontare la storia? C'è un lavoro biografico in gran parte recitato da attori, possiamo ascoltare, ma anche molto ricco di suoni, d'ambiente e di voci attuali, voci di oggi. Come sei arrivato dunque alla scelta per una docufiction?
È un personaggio scoperto, come si suol dire in inglese, larger than life, cioè è una persona che ha vissuto oltre i 90 anni, ha fatto tantissime cose pazzesche dal punto di vista intellettuale, psicofisico e anche del coraggio morale. Mi riferisco al suo essere ecumenico ante litteram in Italia. Però esiste solo una biografia ed è degli anni 90 di Hans-Peter Dürr, che non finirò mai di ringraziare e che ho incontrato e che diventa protagonista della docufiction, ed è pubblicata dalla casa editrice Claudiana. Leggendo la biografia sono rimasto colpito dalla geografia del Luzzi, dunque Bassa Engadina, nascita, la Toscana, Lucca, la gioventù, Firenze, gli studi, Roma, gli Stati Uniti, Poschiavo. Ecco, dicevo, una geografia complessa ma abbordabile, no? Vicina logisticamente. E allora mi sono messo sulle tracce del Luzzi e ho scoperto che di tracce fisiche, materiali, non so, mi riferisco a targhe o testimoni ancora in vita che l'avessero conosciuto, non ce ne sono. Giusto la tomba a Poschiavo e, rullo sommesso di tamburo, nei nostri archivi esiste una vecchia intervista realizzata a Poschiavo nel 1947, gustosissima, da Vico Rigassi e dal compianto Eros Bellinelli, che è scomparso di recente, in cui si sente l'arzilla e allegra voce di Giovanni Luzzi e, secondo rullo di tamburi, ho scoperto che il biografo Hans-Peter Dürr non l'aveva mai sentita e questa cosa diventa una scena nella docufiction. Dunque, materiali, supporti narrativi ed esperienze diversi da combinare assieme, no? La biografia, il libro, la mia esperienza sul posto. Ne è uscita una sceneggiatura in cui Luzzi è protagonista assoluto, ma non è interpretato da nessun attore e in cui in un certo senso ho invertito i ruoli di genere, cioè la parte giornalistica, dove io sono sui posti del Luzzi, per così dire realistica, è molto teatrale. Mentre alla parte teatrale, vera e propria, affido il compito di storicizzare, di snocciolare i fatti.
E allora adesso, per offrire un piccolo assaggio di questa complessità narrativa di cui ci parlavi, ascoltiamo una breve clip del vostro lavoro.
In un attimo l'incendio scoppia sui prati e poi il vento che sparge altre scintille, altri tizzoni, altre lucciole, minuscoli demoni incandescenti dappertutto. Il pandemonio. Eh sì, ogni tanto capitava.
Le bestie! Le bestie! Alla fontana! Alla
Non sappiamo dove scoppiò e non ne conosciamo l'origine.
Sappiamo però come rispose il signore. Quella volta, quell'8 marzo del 1856, nelle Alpi della Bassa Engadina, nel canton Grigioni, Svizzera, con i paesi di Strada e Zlin e tutti i dintorni a monte e a valle in preda alla devastazione delle fiamme, nella vicina frazione di Las Rosas, sano e robusto, riuscì a venire al mondo dopo 3 giorni di doglie un bel maschietto di nome Giovanni. Giovanni Luzzi.
Claudio Laiso, voi andrete a presentare molto presto il vostro lavoro a Poschiavo, precisamente il prossimo venerdì 10 maggio, e ne verrà proposto un ascolto a tutta la popolazione presso la Chiesa Riformata. Nei quasi 60 minuti di docufiction c'è spazio per molta e bellissima musica. Che cosa puoi raccontarci su questo?
Chi meglio di Lutero, di Mendelssohn, di Bach, 3 monumenti. Lutero, chiaramente, Forte Rocca il nostro Dio è l'inno della Riforma. E Mendelssohn, nella Quinta Sinfonia, si è lasciato ispirare, appunto, e quindi ha scritto questa magnifica sinfonia che è poi la base fondamentale del nostro lavoro. Bach, il grande Bach, la gioia di Bach con il suo famoso corale, e in più anche degli altri dettagli, per esempio della musica della fine dell'Ottocento. Poi, chiaramente, questo lavoro passa anche nella Prima Guerra Mondiale, quindi non potevano mancare gli alpini. Luzzi ha scritto proprio un'edizione dell'Evangelo per i soldati al fronte.
Per chiudere questa nostra breve conversazione su Giovanni Luzzi, la grande missione che lui sentiva era questa del tradurre la Bibbia in italiano, in una lingua a portata di molti, forse non di tutti, ma di molti, ma anche diffondere la Bibbia superando steccati confessionali. Daniel, all'inizio hai detto che tu non sei neanche battezzato. Ciò nonostante, mi piacerebbe chiederti che idea ti sei fatto, perché per quell'epoca, siamo nei primi decenni del Novecento, questa operazione di diffusione della parola biblica aveva molta importanza.
appunto, non sono battezzato e non sono né teologo né storico. Però addentrandomi nella faccenda, nelle situazioni, parlando con persone straordinarie, penso già solo al professore Pastore Ricca, ho scoperto che l'Italia non era un paese per Bibbie. Ci sono stati roghi di Bibbie, era un libro pericoloso, fino a tutto sommato poco tempo fa. Quindi il bisogno di tradurla, no? Di renderla accessibile, diffonderla, è chiaro che fosse da un lato un bisogno reale e dall'altro, in fondo l'hai già anticipato, anche ideale, no? Cioè le poche Bibbie che circolavano erano di difficile lettura, considerate pericolose, e Luzzi invece credeva, al di là delle questioni confessionali, che ce ne fosse bisogno, mi sembra di aver capito, da un punto di vista non tanto religioso ma sociale, morale, cioè la Bibbia come una buona lettura nobilitante, edificante, tout court, in una società, ricordiamolo, in buona parte ancora analfabeta e da poco unita in una nazione unica.
Vorrei aggiungere una cosa. Mio padre, cattolico, la sua prima Bibbia, Luzzi, che ha ricevuto dalla Svezia nel immediato dopoguerra, e lui studiava in seminario perché le scuole erano distrutte, lui non so come ha ricevuto questa Bibbia, il prete l'ha bruciata pubblicamente perché non si poteva leggere la Bibbia. Questo è stato motivo della conversione di mio padre all'evangelismo.
Certo, è una testimonianza molto molto forte. Benissimo, vi ringrazio allora per essere stati con noi a Tempo dello Spirito e ricordiamo ancora una volta che sarete a Poschiavo il prossimo venerdì, il 10 maggio, presso la Chiesa Riformata per presentare la vostra docufiction RSI su Giovanni Luzzi. Grazie.
Grazie.
È con noi questa mattina il pastore riformato Paolo De Petris che propone una meditazione biblica sulla figura del discepolo Tommaso.
La lettura del testo, che è tratta dal capitolo 20 dell'Evangelo di Giovanni, è affidata alla voce di Natascia Gamba.
Ora Tommaso, uno dei dodici, non era con loro quando venne Gesù. Gli altri discepoli dunque gli dissero: «Abbiamo visto il Signore». Ma egli disse loro: «Se non vedo nelle sue mani il segno dei chiodi, e se non metto il mio dito nel segno dei chiodi, e se non metto la mia mano nel suo costato, io non crederò». 8 giorni dopo i suoi discepoli erano di nuovo in casa, e Tommaso era con loro. Gesù venne a porte chiuse e si presentò in mezzo a loro e disse: «Pace a voi!» Poi disse a Tommaso: «Porgi qua il dito e guarda le mie mani. Porgi la mano e mettila nel mio costato, e non essere incredulo, ma credente». Tommaso gli rispose: «Signore mio e Dio mio!» Gesù gli disse: «Perché mi hai visto, tu hai creduto. Beati quelli che non hanno visto e hanno creduto».
Care ascoltatrici e cari ascoltatori, nella cerca dei discepoli di Gesù, un personaggio sicuramente difficile doveva essere l'apostolo Tommaso. Qualche giorno prima, così gli era stato riferito, Cristo si era presentato ai suoi colleghi e aveva mostrato loro il costato e i segni delle ferite. Disgraziatamente però Tommaso non era presente e quando gli altri discepoli gli avevano riferito il fatto, la sua immediata reazione era stata di incredulità e di sfida. Avevano visto il Signore? Ma che assurdità! Lo andassero a dire ad altri, ma non a lui. Non è forse questo l'atteggiamento di tante persone del nostro tempo che nell'ascoltare il messaggio della resurrezione storcono il naso e ci guardano con un sorriso di compatimento? La fede, ed è questa una realtà che noi sperimentiamo tutti i giorni, è tutt'altro che una cosa facile. Quante volte ci siamo sentiti dire: «Sì, tutto ciò che voi dite e in cui credete è sicuramente bello, suggestivo e commovente. E come saremmo contenti di avere la fede che avete voi? Ma quale prova, in fin dei conti, voi ci potete dare della veridicità della vostra fede?» 8 giorni dopo, trovandosi i discepoli ancora insieme nello stesso luogo, in compagnia di Tommaso, Gesù si presentò a loro all'improvviso e a porte chiuse, Poi, dopo aver loro rivolto il consueto augurio di pace, invitò Tommaso a convincersi della realtà della sua resurrezione e a toccare i segni delle sue ferite. E Tommaso, da quella persona piena di dubbi che era, divenne credente, tanto da pronunciare la più solenne confessione di fede che il Nuovo Testamento ci abbia riportato. «O Signore mio e Dio mio!» Gesù aveva risposto ai suoi dubbi ed egli si sentiva ora pienamente appagato. E Gesù gli disse: «Beati coloro che avranno la forza di credere senza aver visto». Cosa voleva dire Gesù con questa frase? Sostanzialmente che noi non possiamo avere la pretesa che Dio sia a nostra disposizione. È vero piuttosto il contrario. Il Dio che tutta la Bibbia ci descrive è un Dio del quale l'uomo non potrà mai appropriarsi. È un Dio che agisce secondo criteri che non saranno mai i criteri degli uomini. Non illudiamoci, pertanto, di poter prendere delle scorciatoie. Non esistono scorciatoie per arrivare a Dio, ma soltanto la via che Egli ha indicato. Beati coloro che avranno la forza di credere senza aver visto. Se questa sarà stata la nostra strada, la strada della fede, allora non andremo in cerca di prove, perché Dio ci sarà finalmente venuto incontro. Se questo sarà il nostro atteggiamento, allora si potrà avverare quello che Gesù aveva detto. Allora saremo effettivamente beati. Allora, finalmente, come l'Apostolo Tommaso, potremo dire e ripetere: «Mio Signore e mio Dio».
Controcorrente. Apriamo adesso la nostra rubrica che propone ritratti di persone che hanno fatto delle scelte coraggiose. 25 anni fa il Sudafrica eleggeva Nelson Mandela come proprio presidente.
Il paese usciva dal regime di segregazione razziale e il leader Mandela, dopo decenni trascorsi in carcere, costituiva la speranza di riscatto e di nuova unità per tutto il Sudafrica.
Controcorrente. Storie di donne e uomini coraggiosi.
Nelson Mandela era nato nel luglio del 1918. Battezzato cristiano evangelico metodista, al termine degli studi nelle scuole sudafricane per studenti neri, conseguì la laurea in giurisprudenza. Nel 1944 entrò nella politica attiva, diventando membro dell'African National Congress. Negli anni successivi guidò molte campagne pacifiche contro l'apartheid, il regime politico che promuoveva la segregazione dei neri. Nel 1960, il massacro di Sharpeville, in cui il regime bianco assassinò decine di militanti antirazzisti, portò a una svolta. L'African National Congress fu messo al bando e Mandela, sopravvissuto alla strage, diede vita a un movimento armato deciso a rovesciare il governo bianco. Arrestato nel 1963, fu condannato all'ergastolo e finì nella famigerata prigione di Robben Island. Davanti ai giudici disse: «Per gli uomini, la libertà nella propria terra è l'apice delle proprie aspirazioni. Niente può distoglierli da questa meta. Più potente della paura per l'inumana vita della prigione è la rabbia per le terribili condizioni nelle quali il mio popolo è soggetto fuori dalle prigioni. Non dubito che i posteri si pronunceranno per la mia innocenza e che i criminali che dovrebbero essere portati di fronte a questa corte sono i membri del governo». In prigione Mandela divenne il simbolo della lotta antirazzista e la testa pensante della ribellione. Nel febbraio del 1985, cosciente di questo stato di cose e ben consapevole che ormai non si poteva più toccare un tale simbolo, l'allora presidente sudafricano Botha offrì a Mandela la libertà. Il leader nero respinse la proposta e decise di rimanere in carcere. 5 anni più tardi, su pressioni internazionali, Mandela venne infine liberato. Nel 1993 fu insignito del premio Nobel per la pace, mentre l'anno dopo, durante le prime elezioni libere a cui poterono partecipare anche i neri, venne eletto presidente della Repubblica del Sudafrica e capo del governo. Nel brevissimo discorso di insediamento disse: «È giunta l'ora di guarire le ferite. È arrivato il momento di colmare l'abisso che ci divide. È tempo di costruire. Che ci sia giustizia per tutti. Che ci sia pace per tutti. Che ci sia lavoro, pane, acqua e sale per tutti». Il discorso si concluse con il canto di un inno evangelico: Dio benedica l'Africa. Da presidente, Mandela istituì una commissione speciale, il Tribunale per la Verità e per la Riconciliazione, presieduta non da un politico né da un giurista, bensì da un pastore, il vescovo anglicano Desmond Tutu. Questa era la messa in pratica della linea politica annunciata da Mandela uscendo dal carcere. «Io perseguo l'ideale di una società democratica e libera, nella quale tutti possano vivere insieme in armonia. È un ideale per il quale sono pronto a dare la mia vita». Mandela non nascose mai la propria fede, anche se preferì considerarla un elemento privato da coltivare nella propria coscienza. Negli anni della sua presidenza favorì gli incontri di carattere interconfessionale, impegnandosi affinché fosse garantita una rappresentanza non solo alle chiese cristiane, ma anche agli ebrei, ai musulmani, agli induisti, ai buddisti e ai seguaci dei credi tradizionali. Era convinto che la libertà, il rispetto dei diritti umani e la giustizia si potessero conquistare soltanto con il contributo di tutti.
La puntata odierna di Tempo dello Spirito prosegue con l'agenda degli appuntamenti.
Le voci sono di Natascia Gamba e Paolo Sesana.
Concerto dell'ensemble Arcobaleno, questo pomeriggio alle ore 16.30 presso la Chiesa Riformata di Lugano.
Studio biblico a Poschiavo, martedì 7 maggio alle ore 20 presso la Biblioteca della Casa Pastorale.
Studio biblico ecumenico a Lugano, mercoledì 8 maggio alle ore 20.15 presso la Sala della Chiesa Battista di Lugano. Tema: La Passione secondo il Vangelo di Giovanni.
Incontro biblico ecumenico a Novaggio, Morire e il dopo morte nella Bibbia. Giovedì 9 maggio alle ore 20.15 presso la Chiesa Riformata con il pastore Tobias Ulbrich.
Doppio appuntamento per celebrare i 20 anni del coro Laudate della Chiesa Evangelica Riformata del Sottoceneri. Due concerti si svolgono sabato 11 maggio alle 18 presso la Chiesa Riformata di Bellinzona e domenica 12 maggio alle 17 presso la Chiesa Riformata di Lugano.
Prima di chiudere, alcuni appuntamenti che riguardano radio e televisione. Fra pochi istanti sulla Rete 1 va in onda Chiesa in diretta. Oggi un'intervista con Don Mattia Ferrari, giovane sacerdote che ha scelto di imbarcarsi su una nave italiana che soccorre i migranti nel Mediterraneo. In scaletta poi Medioevo e caccia alle streghe. A Poschiavo, nell'archivio comunale, si conservano i verbali di 130 processi, storie di fanatismo, superstizione che trasformarono donne e uomini in streghe e stregoni. Ancora un servizio infine sul tema della persecuzione dei cristiani. Protestanti e cattolici in Germania lanciano un appello al mondo politico occidentale affinché intervenga per proteggere le minoranze cristiane.
E dalla radio passiamo alla televisione. Il settimanale evangelico Segni dei Tempi, in onda domani sera su RSI La 1 dopo l'infonotte, presenta un incontro con Norbert Vallée, il pastore sotto processo per aver aiutato un richiedente asilo in attesa di espulsione. A seguire, un servizio sui lavori di restauro in corso al Münster di Basilea e in chiusura una visita al museo dedicato a Anna Göldi, l'ultima donna condannata per stregoneria in Svizzera.
Siamo in chiusura di questa puntata di Tempo dello Spirito. Un ringraziamento al tecnico Yuri Ruspini con noi oggi in studio.
Da Paolo Tognina e Luisa Nitti l'augurio di una serena domenica. A risentirci.